per la solennità dell'assunzione al cielo della Madre di Dio. Le letture di questo giorno sono: la prima è tratta dall'Apocalisse capitolo 11 fino a capitolo 12, versetto 10. Leggiamo il primo versetto già. Si aprì il tempio di Dio che è nel cielo e apparve nel tempio l'arca della sua alleanza. Si apre il tempio di Dio nel cielo. Ma ascoltando questo versetto potremmo chiederci che cosa rappresenta questo tempio in cielo, dato che il tempio è costruito dagli uomini sulla terra, perché il cielo non ha bisogno di tempio. E tanto più ci colpisce che vi sia l'arca dell'alleanza come nel tempio di Gerusalemme, quando vi erano custodite le tavole di pietra su cui era incisa la parola data da Dio a Mosè. Ci troviamo qui a confronto con uno dei tanti esempi della scrittura apocalittica, delle scritture apocalittiche in genere, in cui vengono descritte quelle che spesso sono chiamate visioni e che non lo sono nel senso in cui si intende comunemente, ma piuttosto sono contemplazioni e comprensioni profonde che si presentano come se una porta si aprisse là dove appariva un muro impenetrabile. E ciò che si vede non è la visione di qualcosa di straordinario, ma è la rivelazione, lo svelamento del senso del mistero di cui viviamo, che è quello di Dio che dimora in mezzo a noi. Ciò che Giovanni contempla nel cielo è proprio quella porta che si apre, perché comprendiamo quello che accade sulla terra, quello che è accaduto e continuerà ad accadere. Il senso della storia umana, che è storia di salvezza, si comprende con lo sguardo rivolto alla sorgente della storia, non ai particolari della storia, a quella sorgente da dove tutto proviene e tutto è compreso. L'arca dell'alleanza, la dimora di Dio in mezzo al suo popolo, svela così il suo segreto qui. Ecco, leggiamo un altro versetto. Un segno grande apparve nel cielo, una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Ed ecco, è proprio la donna vestita di sole. È questo il segreto dell'arca, è questo che è contenuto nell'arca. E la sua luce non è come quella che emana dal Figlio sul monte della Trasfigurazione e che si espande da lui perché ne è lui la sorgente. Non è come quella, ma è la stessa. È quella stessa luce che avvolge però qui la creatura amata da Dio come un manto, la avvolge, non viene da dentro di lei, ma la avvolge e la rende come lui vuole, sposa e madre. Da questa luce, che è quella dell'amore di Dio, essa è rivestita come colei che ha attratto a sé proprio l'amore di Dio, perché ha in se stessa qualcosa in comune con Dio ed è la sua povertà. Come può esservi povertà in chi è creatore di ogni vivente ed è sorgente della luce? Potremmo chiederci. Come può essere povertà in Dio? Vi è una povertà, quella di Dio, che facciamo fatica a comprendere. È quella di chi dona tutto se stesso, facendo di ogni essere vivente il destinatario di tutto ciò che egli è, desiderando attrarre tutti a sé perché tutti siano in uno, in lui. La donna è incinta e in travaglio. Il figlio nasce. E nonostante il tentativo di impedire questa sua vita appena nata, egli sale al cielo e la donna, spogliata del suo manto di luce e della sua corona di 12 stelle, fuggì nel deserto. A che senso ha per noi tutto questo? Ecco, se noi separiamo la prima immagine, cioè la donna vestita di sole, come è prima del parto, dalla seconda, la stessa donna che è nel deserto, ecco, se noi separiamo queste due immagini, rischiamo di non cogliere il senso. In realtà è vero che il figlio è nato ed è salito al cielo, ma come conciliare le due donne? Sono due immagini che a noi appaiono opposte. Penso che proprio questo è il punto di partenza per meglio comprendere questa icona biblica. Considerare inseparabili le due immagini della donna, anzi, proprio come se fossero l'una dentro l'altra. Dal cielo, nella donna spogliata di tutto che fugge nel deserto, nel cielo si vede la donna vestita di sole, perché è la stessa di cui abbiamo contemplato il travaglio e la nascita del figlio. Ed ecco che questa donna diventa la stessa, è la stessa che fugge nel deserto, spogliata di tutto e senza figlio apparentemente. Questo perché la condizione storica e terrena del significato di quella donna, che è la Chiesa, è la Chiesa di Dio. Non è tanto la figura, la persona di Maria, è la Chiesa di Dio che è quella donna nel deserto. Eppure la sua sostanza, la sua vera realtà è quella vestita di sole, che continua ad essere in travaglio perché lo è sempre per la nascita di un figlio, di quel figlio. Egli è già nato e salito al cielo, come sappiamo, ma è sempre sul punto di nascere nella vita degli uomini che credono in lui. Ed è appena nato quando inizia un percorso di fede in lui. E quello che è accaduto una volta alla donna vestita di sole continua ad accadere nella Chiesa, che è chiamata a rendere sempre presente il figlio nel deserto del mondo. La seconda lettura è tratta dalla prima lettera ai Corinzi, capitolo 15, versetti da 20 a 27. Leggiamo solo il primo versetto. Fratelli, Cristo è risorto dai morti, primizia di coloro che sono morti. Ecco, questa primizia rappresentata dal figlio è in realtà condivisa da lui con la madre ed è il segno di ciò che ci attende. Quando sarà compiuta nella nostra vita quella realtà di essere creature nuove, che la madre del Signore vive già in pienezza e sulla cui via ci accompagna e ci assiste. E ora siamo nella pagina evangelica dal Vangelo secondo Luca, capitolo 1, versetti da 39 a 56. È il Vangelo della Visitazione. Potremmo anche chiederci perché il Vangelo di questa solennità, che è, come dire, il compimento di tutto il ciclo terreno della vita della Madre di Dio, perché questo Vangelo debba essere quello dell'inizio della sua storia come Madre di Dio. Ebbene, in realtà proprio in questa pagina dell'Evangelista Luca ci troviamo di fronte ad un'esperienza davvero unica. Ecco Elisabetta, questa donna a cui il Signore ha dato un figlio nella sua anzianità, che nella giovane parente che viene a visitarla vede quello che si sta compiendo. Si sta compiendo in questa giovane parente, si sta compiendo nella storia del suo popolo, si sta compiendo come qualcosa che è entrato anche in casa di Elisabetta e di Zaccaria. Ed è ancora invisibile ad occhi umani ciò che si sta compiendo, se non fosse per lo Spirito Santo. Maria porta nel grembo, per quanto ancora non visibile, colui che è venuto in lei proprio dallo Spirito. E lo stesso spirito che è in questo bambino nel grembo tocca, come solo lui sa fare, il bambino nel grembo di Elisabetta, trasmettendo il segno della sua presenza a colui che dovrà annunciarne la venuta. Ed è Giovanni che con il suo salto nel grembo della madre trasmette quello che egli stesso ha ricevuto. Ecco perché Elisabetta riceve dallo stesso spirito la conoscenza di quell'evento che non solo riguarda lei come persona, ma riguarda tutta la storia di Israele e la storia umana. E questo non perché la notizia sia già conosciuta o possa essere conosciuta e tantomeno compresa, ma perché c'è questo elemento che passa inosservato quando noi leggiamo questa parola di Elisabetta: ecco, appena il tuo saluto è giunto ai miei orecchi, il bambino ha sussultato di gioia nel mio grembo. Qui dovremmo dire: ecco, appena la voce del tuo saluto e la voce del saluto di Maria. Quel saluto trasmette ciò che contiene attraverso questa voce, e quel saluto è portato dallo Spirito, che è la voce, come tutta questa visita è portata dallo Spirito. Ecco perché il suo nome è Visitazione, cioè un'opera che è in atto di compiersi e continua a compiersi sempre. Il canto di Maria è la risposta a quella parola finale di Elisabetta: beata colei che ha creduto nel compimento di ciò che il Signore le ha detto. In fondo, beata colei che ha creduto nel compimento della parola del Signore. Più chiaro di così. E questo compimento della parola, la Madre di Dio, proprio nella sua assunzione, l'ha portato con sé là da dove la parola è scesa e continua a consegnarlo però a noi, là, cioè in mezzo a noi, dove la parola è cibo e bevanda per chi crede. La sua persona in corpo e spirito, assunta così in corpo e spirito, è la pienezza della creatura nuova, in cui è presente ogni creatura chiamata ad essere immagine perfetta di quel figlio di cui ogni giorno possiamo dire, unendoci a quella voce potente dal cielo di cui abbiamo ascoltato nella lettura, la prima lettura dell'Apocalisse: ora si è compiuta la salvezza, La forza e il regno del nostro Dio e la potenza del suo Cristo.